SBS Italian.
Sta per terminare il 2019, uno dei fronti che abbiamo seguito di più nel corso dell'anno è stato quello cinese, per vari motivi. Il fronte cinese si è diviso tra Hong Kong, per esempio, in particolare negli ultimi 6 mesi, ma ce n'è stato un altro, pacifico in qualche modo, non pacifico nel senso dell'assenza di conflitto, pacifico nel senso della regione, infatti stiamo parlando della guerra dei dazi con gli Stati Uniti. Per parlare di tutto questo, per passare in rassegna gli ultimi 12 mesi di politica con Pechino al centro, abbiamo raggiunto proprio nella capitale cinese il nostro collaboratore, il giornalista Gabriele Battaglia. Gabriele, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, Gabriele, 12 mesi, come dicevo, di politica mondiale con al centro Pechino, perché Pechino è stata davvero uno dei centri della politica, geopolitica ed economia mondiale, soprattutto in questi ultimi 12 mesi. Quali sono stati i temi più importanti? Come riassumeresti l'anno 2019, visto da Pechino?
Sicuramente li hai già anticipati. Io indico 3 temi importanti durante questo 2019 cinese e diciamo della grande Cina, la zona limitrofa. Primo tema, la guerra commerciale con gli Stati Uniti, che ha segnato un po' tutto l'anno. Un tema che negli ultimi giorni sembra che ha avuto una qualche soluzione, no, forse di soluzione è sbagliato parlare. Diciamo che è cambiato qualcosa perché c'è questo accordo di primo livello tra Stati Uniti e Cina, ma è tutto da vedere dove porterà questo accordo. Comunque sicuramente la guerra commerciale è il tema importante che continueremo a vivere anche nel 2020. Secondo tema, Hong Kong, cioè le proteste scoppiate il 9 giugno del 2019 e diciamo in corso tuttora, anche se sono un po' rallentate dopo le elezioni distrettuali del 24 novembre. Infine, tema collegato al primo, se vuoi, è il rallentamento dell'economia, questo è il terzo tema. L'economia cinese è rallentata nel corso del 2019, ma si prevede per il 2020 che rallenterà ulteriormente.
Partiamo dal primo dei 3 temi che tu hai elencato, quello della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Come si è sviluppata questa guerra e chi ha iniziato?
La guerra commerciale è in corso da 1 anno e mezzo circa e consiste sostanzialmente in tariffe doganali, dazi, reciproci tra i 2 paesi. Che vanno a rompere quello che è stato un po' modello economico che poi ha influito sull'economia globale negli ultimi 40 anni, e cioè quello per cui le imprese occidentali, e quelle statunitensi anche in particolare, delocalizzano in Cina, la Cina produce e diventa fabbrica del mondo in virtù del basso costo del lavoro e di una serie di altri dispositivi, le merci cinesi inondano l'Occidente e a questo punto l'Occidente si indebita con la Cina e la Cina stessa compra il debito dell'Occidente. Questo è il meccanismo dei galeotti incatenati, così come è stato chiamato da un sociologo filippino, Walden Bello, proprio perché la Cina e gli Stati Uniti sono come 2 galeotti che vanno in giro con quella catena ai piedi che li tiene insieme. Ogni movimento dell'uno condiziona il movimento dell'altro. Questo schema si è rotto nel momento in cui Donald Trump, dopo la campagna elettorale del 2016 in cui ha preso di mira particolarmente la Cina, ha deciso una volta presidente di passare alle vie di fatto e quindi ha cominciato a alzare una serie di tariffe commerciali nei confronti della Cina, accusandola di comportamenti sleali dal punto di vista economico, cioè l'intento di Trump è quello di riportare le fabbriche negli Stati Uniti fondamentalmente, intento che molti economisti continuano a dire che è abbastanza ingenuo e infatti non sta succedendo. Si dice che la guerra commerciale, le rispettive tariffe in crescita colpiscono soprattutto i consumatori, perché poi quando un importatore deve pagare di più di tasse di importazione, lo fa pagare al consumatore alzando i prezzi finali. Quindi Donald Trump ha iniziato, si è andato avanti con reciproche tariffe dove gli Stati Uniti hanno chiaramente più agio, perché importando di più dalla Cina di quanto la Cina importi dagli Stati Uniti possono anche alzare di più le tariffe commerciali. E si è andati avanti così per buona parte del 2018 e per tutto il 2019 fino alla settimana scorsa fondamentalmente, quando hanno annunciato sia il Ministero del Commercio cinese sia poi la Casa Bianca questo accordo di primo livello. Cos'è questo accordo di primo livello? Fondamentalmente è poca roba, nel senso che domenica dovevano entrare in vigore delle altre tariffe commerciali degli Stati Uniti contro la Cina, e invece gli Stati Uniti hanno detto che lo sospendono. In cambio la Cina si offre di comprare tantissimi prodotti agricoli degli Stati Uniti, perché la cintura agricola degli Stati Uniti tra l'altro è un po' la base dell'elettorato di Donald Trump e sta soffrendo particolarmente proprio a causa delle tariffe, non riesce più a esportare la soia per esempio, il mais, ma anche la carne di maiale in Cina, perché la Cina si rivolge ad altri produttori. Quindi adesso c'è questo accordo di primo livello che è tutto da vedere a dove porterà. Il mio modestissimo punto di vista, che però diciamo così non cade dal cielo e anche condiviso da molti analisti, che in realtà la guerra commerciale è solamente l'aspetto di una guerra multisfaccettata dai diversi aspetti che ormai vede in competizione la prima e la seconda economia mondiale, nel senso che non regge più lo schema che abbiamo provato a descrivere prima, quello dei galeotti incatenati. Le due economie più potenti ormai competono su risorse sempre più scarse, la Cina non è più disposta a fare solamente la fabbrica del mondo e vuole fare il salto tecnologico per diventare un'economia ad alto valore aggiunto, e su questo chiaramente si pesta i piedi con gli Stati Uniti e in parte anche con l'Europa. Bisogna dire quindi che questa guerra commerciale non è più solo commerciale, ma ormai riguarda anche la tecnologia soprattutto, cioè una posta in gioco piuttosto grande, e chi avrà il predominio tecnologico del futuro, soprattutto adesso che si sta entrando nell'era del 5G, quindi dell'internet delle cose, macchine che parlano tra di loro e fanno cose senza bisogno dell'intervento umano, comunicando tra di loro, nell'era del 5G e dell'intelligenza artificiale. E da qui deriva, diciamo così, il boicottaggio di Huawei, una delle più grandi compagnie dell'elettronica di consumo cinese e soprattutto delle reti da parte degli Stati Uniti, quindi il conflitto tecnologico, e poi c'è anche un conflitto proprio più politico e geopolitico, quindi anche il tentativo degli Stati Uniti di contenere la Cina, questa è una convinzione in Cina che gli Stati Uniti stiano cercando di contenere la crescita della Cina su dossier come quelli di Hong Kong, dello Xinjiang e così via.
E hai fatto proprio riferimento ad Hong Kong. Gabriele, cosa è successo? Come possiamo sommarizzare questi ultimi, direi 6 mesi in realtà, 7?
È stata un'esplosione per molti versi inaspettata, anche se poi col senno di poi vai a vedere che tutte le condizioni di questa esplosione erano lì belli, presenti e visibili, solo che non ce ne accorgevamo. Non ce ne accorgevamo perché c'era già stata un'esplosione, che era stata quella del movimento degli ombrelli del 2014, che poi si era consumata da sola, e il movimento di protesta di Hong Kong contro la Cina sembrava molto depresso. Invece il 9 giugno del 2019 riesplode questo movimento in maniera ancora molto più intensa. Il pretesto è stato alcune correzioni alla legge già esistente di Hong Kong sull'estradizione, che praticamente avrebbe comportato che delle persone che hanno commesso dei reati potrebbero essere estradati anche in Cina continentale. La lotta contro questa nuova postilla alla legge sull'estradizione si è trasformata in un movimento enorme che poi si è sintetizzato in 5 richieste che chiedono fondamentalmente più democrazia. Hong Kong, giusto per riassumere, è parte della Cina, è una zona amministrativa speciale della Cina che in base al principio un paese due sistemi, che venne instaurato quando Hong Kong fu restituito dalla Gran Bretagna alla Cina nel 1997, mantiene una propria autonomia politica, giudiziaria, di tutti i tipi, un sistema diverso rispetto alla Cina, fino al 2047, per 50 anni. Con la Cina in comune fino al 2047 dovrebbe avere solamente la difesa della politica estera. Invece gli hongkongesi si sentono sempre più pressati dalla Cina, si sentono sempre più risucchiati. Quando dico gli hongkongesi dico il movimento, perché chiaramente ci sono anche gli hongkongesi che non sono d'accordo, che sono filo cinesi e così via, però diciamo che le elezioni distrettuali del 24 novembre hanno reso piuttosto chiaro che la maggioranza degli hongkongesi sta con la protesta e temono che l'autonomia di Hong Kong venga gradualmente meno e di fatto Hong Kong diventi un'altra città cinese con tutti i limiti che conosciamo dal punto di vista dei diritti fondamentali, della democrazia e così via. Quindi la prima richiesta che fanno è quella di avere suffragio universale, che a Hong Kong non c'è mai stato, quindi ai tempi della colonia britannica non avevano suffragio universale. Lo vogliono proprio adesso perché il suffragio universale è un po' la garanzia per loro che si possono tutelare nei confronti della Cina.
E Hong Kong chiaramente è importante per la Cina non soltanto a livello simbolico, a livello politico, ma anche a livello economico e finanziario. Un po' il suo ponte verso l'Occidente, almeno a livello finanziario. E proprio questo è l'ultimo punto che tu ci avevi anticipato, il rallentamento dell'economia della Cina.
È presto per parlare di crisi, molto prematuro, qualcuno la considera un normale rallentamento, la Cina negli ultimi 30-40 anni è cresciuta a livelli anche che superavano il 10%, adesso diventando un'economia più matura molti dicono è chiaro che il tasso di crescita diminuisca. Sta di fatto che per la fine di quest'anno l'obiettivo di crescita dichiarato dal governo cinese a inizio 2019 era una cifra compresa tra 6 e il 6,5%. Per il 2020 già si prevede che invece questa crescita sarà corretta a intorno al 6%. Notate la sfumatura proprio semantica. Si passa da tra il 6 e il 6,5 a intorno al 6, che vuol dire meno chiaramente, no? Non si pensa più di poter raggiungere il 6,5%. Questo calo della crescita, i cinesi lo chiamano la nuova normalità, è nell'ordine delle cose, però dall'altro è preoccupante perché il Partito Comunista Cinese ha stabilito di fatto un patto non scritto, un patto sociale. All'indomani del 1989, cioè quindi del massacro di piazza Tiananmen, con la sua gente dicendo non occupatevi più di politica, noi vi garantiamo una crescita e un benessere diffuso. Beh, se la crescita rallenta, cominciano a esserci quelli che rimangono fuori da questa possibilità di benessere diffuso e questo può diventare destabilizzante dal punto di vista sociale. In più, come abbiamo detto precedentemente, la Cina sta subendo queste pressioni da parte degli Stati Uniti e quindi si percepisce un clima di nervosismo diffuso. Aggiungiamo che nel terzo trimestre del 2019 la crescita cinese è stata solo del 6%, scendendo dal 6,2% dei tre mesi precedenti. E questa è stata la crescita più bassa dal 1992. Questi sono dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Quindi questa è la situazione cinese al momento. Bisogna garantire comunque una crescita sostenuta, però la crescita sostenuta non può essere garantita come fu garantita quando ci fu la crisi economica globale nel 2008, cioè di fatto pompando l'economia, drogandola con un grande pacchetto di stimolo che andò soprattutto nelle infrastrutture e nelle costruzioni. Bisogna, quello che sta cercando la Cina adesso, e di evolvere verso un'economia matura e quindi meno cemento, catrame, acciaio e così via e più investimenti intelligenti, diciamo così, quelli che portano indietro profitti. Ma questo è difficile perché questo significa una riconversione di tutta l'economia e anche della società cinese. Ci stanno provando e questa è la grande scommessa del futuro.
Gabriele Battaglia da Pechino, ci hai parlato dell'anno che si sta per concludere, ma noi in un minuto ti chiediamo che cosa ci si aspetta per l'anno che invece sta per iniziare.
Bene, potrà tornare alla grande il dossier nordcoreano. Kim Jong-un ha dato tempo fino a fine anno agli Stati Uniti di mostrare questo, qualche atto di buona volontà per, diciamo così, andare verso un accordo definitivo sulla penisola coreana, e dopodiché lascia intendere che potrebbe riprendere gli esperimenti missilistici e nucleari. Quelli missilistici li ha già ripresi in maniera abbastanza innocua, quasi a mandare un segnale. Ecco, potrebbe riprendere quelli nucleari se non si arriva a un accordo un pochino più definitivo, che per la Corea del Nord significa il rilassamento di alcune delle sanzioni economiche che la Corea del Nord sta subendo. Quindi questo è un dossier che potrebbe ritornare alla grande. E poi, per quanto riguarda la Cina, la grande Cina, bisognerà stare molto attenti alle elezioni di Taiwan del 10 gennaio, perché lì Taiwan è un'altra zona calda per quanto riguarda la Cina. Le previsioni dicono che la presidentessa attuale Tsai Ing-wen potrebbe vincere, e a quel punto bisogna vedere poi Tsai Ing-wen che cosa decide di fare, cioè se intende premere ancora di più sull'acceleratore della indipendenza di Taiwan dalla Cina, oppure se, essendo al secondo mandato, quando in genere i politici un po' si rilassano perché non devono più lavorare sul consenso, perché poi è l'ultimo loro termine, insomma, poi non saranno più rieletti, se cercherà di ricomporre la frattura con la Cina, ritornando a, diciamo così, a delle relazioni più distese sullo stretto di Formosa. E da questo dipenderà molto del futuro, perché se Tsai Ing-wen insiste sullo strappo rispetto alla Cina, che insomma potremmo vederne delle belle. Quindi questi sono i due fatti, secondo me, oltre ancora all'economia e a Hong Kong e così via, però questi sono i due fatti su cui dovremo come dire, porre la nostra attenzione.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.